dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 13 luglio 2020. Preoccupati per i contagi che salgono, sfiniti per il parental burnout, c'è una sola ancora di salvezza, un unico rifugio per l'uomo e la donna moderni ed è lunedì all'insegna della notizia, quella digitale, all'italiana. Dall'emistudio Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Da un familiare studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
Da un ventilato studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
E da Roma, Giulio Cupini.
Cupini è minimalista, ogni tanto ne toglie un pezzo.
Vabbè, Roma, Roma è Roma.
Punto a dire solo il nome, no, ci tengo, poi solo il cognome. E poi
c'è uno che dice Ini.
E poi Aug.
Sì. Però questa te la sei preparata, questa introduzione, perché stavi chiaramente leggendo.
Sì.
Sì.
Io nelle
questa era preparata.
Da quando tu fai video io mi presento impeccabile con tutto preparato, tranne un paio di volte che mi sono dimenticato, oramai non ce la faccio più a improvvisare. Dopo 532 introduzioni diventa dura improvvisare.
Le idee scarseggiano, dici?
Non solo le idee, anche gli articoli. Ragazzi, allora, siamo costretti. Oramai Digitalia è social networkologia spinta, si parla solo di quello. Riusciremo a fare una puntata di Digitalia senza parlare delle problematiche connesse ai social network? Sono il dramma del mondo moderno. Iniziamo dall'articolo di Michele, quello lì bello in prima fila. Who gets the banhammer now? Chi è che prende, chi è che impugna il martello?
Bello però,
del martello del bannaggio.
Che il bella immagine però quella del banhammer. Comunque, articolo, in realtà sì, articolo di fondo, quindi un commento di John Herman sul New York Times che fa un po' un riassuntone, in mancanza poi del nostro riassuntologo di oggi, e di quelli che sono state le notizie di cui abbiamo parlato in realtà negli ultimi giorni, i vari YouTube, i vari Reddit, ovviamente Facebook, a cui poi si è aggiunto anche Twitch, che hanno deciso proprio in questo periodo di calare la scure del ban su molte comunità, tendenzialmente di suprematisti bianchi, ma non solo. Il primo punto che ho trovato interessante è perché proprio adesso, in realtà, buona parte delle regole di queste comunità sì, sono state spesso ritoccate negli anni, ma sono oramai le stesse da un bel po'. E il punto di questo articolo è che ci sono due ragioni fondamentali. La prima è che questo è un momento in cui fare una cosa del genere ti porta a essere oggetto di una discussione su Digitalia. Magari, ecco, non necessariamente su Digitalia, però in generale sui media. In questo momento c'è una fortissima, fortissima attenzione a questi tematiche.
Cioè, secondo me questa è una soluzione, è un motivo a metà, cioè, è un sintomo, non è la causa. Perché oggi sui media c'è questa attenzione?
Bah, forse perché sono due mesi che il mondo ha smesso di parlare, lo mondo è anche digitale, ha smesso di parlare di Covid. E si sta interrogando.
Ma si parlava di queste cose anche prima di Covid.
Ma no, ovviamente non così. Poi possiamo, come dire, rientra tutto nel discorso più ampio anche delle proteste fisiche. In realtà non è semplicemente perché proprio adesso anche le proteste fisiche? Quella è una domanda che molti si sono posti e molti hanno dato la colpa anche al Covid, nel senso la gente è rimasta chiusa in casa per due mesi e una volta che è uscita aveva bisogno quasi di sfogarsi.
Ma non solo di sfogarsi. Il Covid ha dato un effetto su tutta la popolazione mondiale in termini di impoverimento, proprio di quelle masse che oggi vediamo andare per strada. Bezos non ci va per strada perché ci ha guadagnato. Il mio paziente che vende bombole di butano per cucinare in casa, che ha incrementato i suoi introiti durante, non ci va per strada a protestare. Oggi siamo più poveri. Non sottovalutate la povertà come motore di tante di tante sommosse, di tanti movimenti di protesta. È ovvio che quando uno sta bene alla pancia piena protesta di meno, non c'è dubbio, lo vediamo tutti.
Questo è un vecchio insegnamento della storia.
Ma solo della storia, della vita, Max. Ti incacchi di più con i tuoi figli o con la moglie quando hai la pancia vuota o quando hai la pancia piena? Omicidi a pancia piena, pochi.
Certo.
È una questione proprio di aggressività. Aggressività. L'uomo cacciatore sviluppa aggressività quando ha la pancia vuota e deve andare a cacciare. Quando ha la pancia piena ha meno aggressività. Ma questo vale per l'uomo, per qualsiasi bestia.
E anche il fatto di essere chiusi, no? Quello è un altro fattore di aggressività. Questo effettivamente c'è stato.
Io però penso... E per molti i social network sono stati l'unico punto di contatto con il resto del mondo. Certo. Sì, non solo come valvola di sfogo, ma proprio come metodo di contatto. Credo che la gente abbia passato più tempo sui social network.
E quello è un problema grosso. Che evidenzia come l'effetto sulla società dei social network spesso sia distorsivo e estremizzante. Ma ci torneremo dopo. Io penso che un grosso catalizzatore di tutto questo sia stato l'elezione del presidente attuale degli Stati Uniti, che ha un enorme merito. L'enorme merito di aver fatto venire fuori un mucchio di proteste, un mucchio di nodi al pettine. Quando si somma una preoccupazione grossa a tante preoccupazioni piccole e soprattutto non si vede un futuro perché si ha poca stima, parlo di persone, parlo di media, parlo di commentatori, di chi è nella stanza dei bottoni, è più facile che certe cose vengano fuori, no?
Marco Pasqualotto sulla chat fa anche un buon punto, nel senso che in realtà in America il lockdown non c'è stato così forte come
non c'è stato
noi.
Ma c'è stato l'impoverimento,
però
comunque.
Ci sono state, esatto, le conseguenze economiche, si vedono ogni settimana con gli aggiornamenti delle richieste ai sussidi, alla disoccupazione,
anche la paura e l'evidenza del fatto che il sistema americano, che era già evidente, già molto noto il fatto che fosse squilibrato, no? Ma che è venuto fuori con dati abbastanza impressionanti sul fatto che l'incidenza poi del Covid negli Stati Uniti stia colpendo le parti più povere della popolazione, eccetera, eccetera.
Credo ci sia anche un altro fattore più largo, no? In termini di commento, come media occidentali in generale abbiamo sempre commentato i social da un punto di vista commerciale per tantissimo tempo, connettere le persone, poter far sviluppare relazioni interpersonali, quindi vedere, enfatizzare quasi quella che era la narrazione che le aziende volevano che quel tipo di mondo avesse. Poi c'è stato il tema delle elezioni, il tema quindi di come possono effettivamente andare a toccare un mondo dal punto di vista politico, ritornare nel mondo reale, ma lo abbiamo commentato dopo le elezioni, cioè l'abbiamo commentato in una situazione di post. E probabilmente questa invece è la prima volta dove si sta commentando un qualcosa mentre succede, con delle azioni che modificano lo scenario mentre sta succedendo, e probabilmente questa situazione, almeno a quanto io ricordo, è un po' un inedito.
Ma perché durante la primavera araba non succedeva la stessa cosa?
Non era Occidente, no? Cioè da noi probabilmente è la prima volta, e il fatto che quindi si veda una piattaforma importante che fa censura su un tweet di un presidente di un paese democraticamente eletto, eccetera eccetera, tutte situazioni che stanno succedendo, crea credo quell'interesse che è un po' quello che ci porta a commentare costantemente queste cose. È una novità di fatto dalle nostre parti questo che sta succedendo, non era mai successo prima, chiusure di queste cose, di gente che sta ritwitta o enfatizza messaggi di chi sta al potere di una democrazia, insomma è una novità, e quindi su questo sicuramente c'è un dibattito in corso, al di fuori di quello che si pensi poi del messaggio specifico, ovviamente.
E intanto
Gaetano Lucci, scusa, Gaetano Lucci fuori sempre dalla chat, particolarmente attiva stasera, ci chiede, ma negli Stati Uniti non c'era un momento florido prima del Covid? Sì, se guardi gli indicatori economici, guardi la crescita, guardi il Nasdaq e la borsa, se guardi anche l'indice di disoccupazione e i minimi storici, però comunque gli Stati Uniti sono un paese dalle grandi disuguaglianze, comunque anche il discorso ad esempio della sanità durante le primarie dei democratici, con le istanze di Sanders, comunque erano argomentazioni che stavano venendo fuori in maniera molto forte, nonostante quel periodo di floridicità.
Floridità.
No, floridità.
Floridità, floridità, floridità sì, di floridità.
Torniamo
che comunque stavano attraversando gli Stati Uniti.
Torniamo proprio sul digitale. Intanto, gli organizzatori del movimento Facebook Boycott hanno avuto un incontro con Zuckerberg che hanno chiamato assolutamente infruttuoso. Da una parte, Max, tu hai anche postato un articolo che lo richiama, no? Qualcosa riguardo
sì, il wild,
alla
wild
morte
web.
Del Wild Web.
Sì, l'articolo che riprende un articolo del Corriere della Sera che a sua volta riprende un bell'articolo del New York Times, dove c'è questa riflessione sull'evoluzione complessiva del mondo di internet e di questa potenziale trasformazione di quello che era immaginato come il Wild Wild Web, cioè come il web che era terra selvaggia, come quella della prima conquista, no? Immagino che sia anche un po' questa l'idea dell'articolista, di richiamare un po' quello che è successo col Far West, con l'epopea, no? Di questa terra in cui tutto era possibile, tutto si poteva fare, che poi piano piano è maturata andando verso una società più controllata, più legalizzata, e nel web, secondo l'articolista, succede più o meno la stessa cosa, con i pregi e i difetti di queste evoluzioni, no? Da un lato si perde questa freschezza e questa possibilità di dire tutto quello che si vuole, quando si vuole, come si vuole, eccetera eccetera, dall'altro lato si guadagna, come dire, il fatto che uno strumento che ormai è entrato nella vita di tutti deve in qualche maniera essere regolamentato. Questo è il senso generale dell'articolo. E una degli epigoni di questa vicenda è proprio questo discorso nei confronti di Zuckerberg, no? In cui evidentemente in questo incontro queste associazioni si aspettavano, c'era quel decalogo di richieste sugli atteggiamenti e sui modi che un social network grande come Facebook dovrebbe avere, e naturalmente sono tornati con le pive nel sacco.
Sì, anche perché poi nel frattempo è uscito quel famoso report su come si sta comportando Facebook dal punto di vista dei diritti di come sta affrontando questa situazione del free speech eccetera eccetera, che non è stato particolarmente buono nei confronti di Facebook.
Da una parte richiamo quindi a maggiore attenzione, maggiore controllo su questi ambienti, dall'altra su Harper la lettera aperta di un gruppo di scrittori, autori, anche nomi altisonanti, richiamata sul post da Mantellini con un articolo "Se ti odio ti cancello". Sono due modi di vedere due problemi che si intersecano, cioè questa voglia di censura, di controllo da parte dei social media nei confronti di un certo tipo di post, che vengano dai politici o che siano post di odio o al di fuori di certe guidelines, fanno parte della stessa cancel culture contro cui si muove questa lettera aperta?
Dei punti.
Beh, io credo. Prego, prego, Max.
No, vai.
Ma allora, vedo due punti. Sicuramente il contatto nel voler ripulire la comunicazione e volerla rendere in linea con quelli che possono essere i principi etici, morali, politici, coinvolge ovviamente più aspetti, in cui ovviamente la parte social è un aspetto rilevante. La cancel policy però che vedo io come particolarmente grave, particolarmente distruttiva, è quella che invece va a intaccare la testimonianza di un'opinione o di un gesto o di un fatto passato, storico. Quindi il tema del voler controllare la comunicazione attuale lo riflette parzialmente, ma il tema di voler azzerare la storia o comunque opinioni che in quel contesto storico oggi possono essere considerate inaccettabili e far finta che queste non siano accadute o comunque non utilizzarle come riferimento, ecco, credo che più lì si stia concentrando il problema, e un po' il tema della lettera sia stato attenzione, dobbiamo anche accettare il percorso che abbiamo fatto, quello da cui veniamo, e non appiattire tutto rispetto a quello che oggi è moralmente accettabile. che comprende sicuramente il presente ma anche molto il passato.
Però la lettera non parlava solo dell'abbattere statue, parlava di gente che parlava senza nominarlo, dell'ingegnere di Google che è stato buttato fuori perché aveva fatto circolare sulla chat interna di Google delle opinioni che erano contrarie a quelle di questo tipo di movimenti. Non mi ricordo il nome, era qualcosa riguardo a quote rose, robe del genere. Posizioni difficilmente difendibili, ma perché uno deve perdere il posto di lavoro per aver espresso un'idea, per quanto sbagliata? Si parla di un vice direttore del
New York Times
che ha perso
il
lavoro per aver lasciato spazio, peraltro nella rubrica delle lettere di commento, per cui neanche sotto come dire, questo è all'endorsement del Times, ma nelle lettere una lettera scritta da un rappresentante della destra o dell'ultradestra americana, qualche cosa del
genere.
Un
senatore americano, se non ricordo male.
Ecco, perfetto. Cioè, per cui non mi sembra che questa lettera aperta sia unicamente contro. Io vedo molti punti, io vedo l'abbattimento delle statue e la voglia di avere un web perfetto, pulito, dei social sterilizzati da questo tipo di polemiche come due facce della stessa medaglia, due aspetti dello stesso movimento, della stessa tendenza, che io, lo sapete, vedo come esagerati in entrambi gli ambiti, anche se ne riconosco le motivazioni.
Certo.
Sì, il fatto che ne stiamo parlando giornata dopo giornata, e credo che sia, ovviamente fanno parte della stessa atmosfera che si respira adesso, su quello credo che ci sia poco di cui dibattere. Riguardo alla lettera, credo che non ho capito bene chi è il pubblico della lettera, perché a me è sembrata, in tutti i casi che tu hai citato, a cui aggiungo quello di una scrittrice americana che un po' come J.K. Rowling, se non ricordo male, aveva espresso delle posizioni un po' transfobiche e quindi era stata cestinata dalla sua casa editrice.
È tra i firmatari di questo. J.K. Rowling è l'autrice di Harry Potter, per darvi un'idea.
Certo. Sì, esatto, sì, proprio sì. Lei.
Vabbè, mica tutti all'ascolto leggono i libri di Harry Potter e posso sapere chi è J.K. Rowling.
Vabbè, credo che sia abbastanza culturale.
Qui ci siamo di nuovo al conflitto generazionale, vai.
Comunque, allora, perché se stiamo dicendo, e come non credo che sia successo, ma come credo dovrebbe essere stata impostata la lettera, che il pubblico di questa lettera è l'editoria americana, allora sì, perché sono tutte quelle che tu hai citato, sono scelte di società private, New York Times, la casa editrice di che non mi ricordo qual era, qual era l'altro, Google. Sono società che per una ragione, immagino commerciale, hanno deciso di licenziare queste persone. Se stiamo parlando invece di una lettera che come credo che sia in realtà indirizzata la lettera, che vuole parlare alle persone che hanno attaccato in passato i firmatari o non solo, sui vari social, su Twitter, secondo me non credo che sia corretto, perché se stiamo difendendo il diritto alla libertà di espressione, anche quella di andare su Twitter e a dire che J.K. Rowling è una transfobica è libertà di espressione.
Certamente, certamente.
Ed è qui che poi chiudo, che per quello per cui l'articolo di Mantellini non mi è piaciuto per niente, soprattutto non mi è piaciuta la conclusione in cui dice, e cito testualmente, è in corso un tentativo reazionario per provare a cancellare ogni diversità. No, secondo me è in atto esattamente l'opposto, ossia quello di portare più diversità.
No, sì, ma secondo me sì, questa frase si riallaccia a altre parti dello stesso articolo di Mantellini e di quella lettera e dei commenti che ci sono stati alla lettera, dove vedono la stessa voglia di congelamento sia nelle persone e nelle È difficile, la lettera non è indirizzata agli editori e non è indirizzata neanche alle singole persone che si sono rivoltate contro J.K. Rowling e compagnia bella. È una lettera alla società aperta, è una lettera alla società civile. Come dire, va bene, è giusto, facciamo dei processi alle idee, facciamo anche dei processi alle persone nel momento in cui meritano un processo.
Sono discussioni più ma che non... processi.
Sì, ma tra una discussione e la gogna dovrebbe esserci tanta differenza.
J.K. Rowling alla gogna la vedo un po' difficile.
Beh, nel momento
una delle
in cui,
scrittrice più famose della storia.
Nel momento in cui il suo editore le dà un calcio in culo perché su Facebook c'è un movimento enorme che dice che J.K. Rowling è sessuofoba eccetera, non deve avere diritto a parlare perché è rappresentante di una cultura vecchia di 200 anni eccetera, per quanto uno possa condividere che è vero, che quelle idee lo sono, ma è gogna. Nel momento in cui una persona perde il lavoro perché ha fatto bene il suo lavoro ma ha espresso delle idee che sono contrarie a quella che è la morale nuova, più o meno nuova, comune, quella è una gogna e quello è sbagliato. E dice attenzione perché in questo momento con questo tipo di atteggiamenti si fa lo stesso gioco del trumpismo, dei nazionalismi. E di chi vuole? Perché? Perché nel momento in cui tu fai delle regole, nel momento in cui è lecito tappare la bocca, nel momento in cui è lecito di qui ed è lecito di lì. E l'antidoto alle segregazioni, l'antidoto alle ingiustizie, eccetera, non è fronteggiarlo con delle altre segregazioni, con delle altre ingiustizie, ma è il dibattito civile. Tant'è che nella storia dell'umanità mai nessuna idea è stata sconfitta con la censura. È molto bella secondo me invece la lettera, quella originale, quella di Mantellini un po' vaga, per carità, si può essere più o meno d'accordo, ma io vedo questo pericolo oggi, questa voglia giusta di limitare determinati atteggiamenti, determinate problematiche, di mettere a luce delle storture che oggi non hanno veramente nessun senso di esistere, con dei mezzi che sono assolutamente pericolosi e che sono propri spesso esattamente di quel tipo di movimenti che si vuole combattere, che si vuole cancellare. È un grosso pericolo.
Però tu usi, adesso non mi ricordo che espressione hai usato, però chiudere la bocca, no, come non si può chiudere la bocca a Trump perché è il presidente degli Stati Uniti, nessuno ha chiesto il ban di J.K. Rowling, nessuno ha chiesto che J.K. Rowling non pubblichi più libri, una parte delle persone ha detto, ha usato un'arma vecchia come il mondo, il boicottaggio. Ha detto io non voglio comprare più libri di J.K. Rowling perché non sono d'accordo sulle sue idee, sulle persone transessuali.
Se tu pensi che i discorsi sulla rete siano stati di questo tono, significa che non la frequenti
molto. Ci sono
molto
stati anche gli insulti, ne sono più che sicuro, però ci sono anche stati degli scambi. È ovvio che non si vanno a prendere le posizioni più estremiste, se no nessun diverbio, come dire, avrebbe senso di esistere e si finirebbe a prendersi a capelli. È ovvio che si cerca di filtrare le posizioni più estremiste.
Diciamo che il problema non è la popolazione che fa un certo tipo di, che risponde a un certo tipo di istanze in una certa maniera, ma lo è nel momento in cui oggi c'è un meccanismo amplificatorio e delle aziende che controllano la possibilità di esprimersi, di pubblicare, di lavorare, di parlare, che vanno dietro e per determinati meccanismi sono costretti ad andare dietro a determinate forze. È tutto nuovo questo. È tutto nuovo. Il fatto che questi social network siano la piazza di pubblico discorso assolutamente prevalente, che tendano a far affiorare un certo tipo di discorsi piuttosto che degli altri, che tendano a far affiorare concetti brevi, frasi brevi, gridate, urlate, che fanno indignare, che suscitano forti reazioni e che queste risuonino e girino nella società molto di più che argomenti pacati e spiegati e appunto argomentati. Questa è la distorsione. E dall'altra l'amplificare di queste idee, di questo fomentare queste forti reazioni È la stessa linfa di cui si nutrono i movimenti nazionalisti, i movimenti come vediamo in Italia, come abbiamo visto negli Stati Uniti, e dipende da cosa? Semplicemente da questa ascesa dei social network come mezzo di pubblico discorso, ma di controllo privato, che sono una stortura unica della storia dell'umanità e che sono veramente il perché. L'agonia pubblica, l'essere arrabbiati, l'essere incazzatissimi, il parlare contro chi esprime delle cose, c'è sempre stato, come dici tu, ed è giusto che ci sia, ma nel momento in cui affiora e diventa discorso determinante e spaventa un editore, un datore di lavoro, eccetera, diventa squilibrante e può diventare raffreddante. Come dice la lettera, dice alla fine dei conti la libertà nasce proprio dalla libertà. Il futuro nasce proprio dal poter esprimere e non cancellare, ma anzi, e lì è una cosa in cui mi sono riconosciuto e gli ascoltatori digitali lo sanno perché è una cosa che ho citato tantissime volte. Le idee sbagliate non si schiacciano col piede, si mostrano, si tirano più in alto delle altre e si mostra quanto ridicole siano e quanto sbagliate siano. Questo lo sapete, è la mia idea, in questo mi sono molto riconosciuto. Intanto, sempre nell'onda dei ban, ma questo girato dall'altra parte, continuano le minacce dell'amministrazione Trump nei confronti di TikTok e eventuali altre aziende. Parla in maniera generica un articolo, da dove arriva, da Ars Technica, di altre aziende e applicazioni di origine cinese. Quali sono altre applicazioni di origine cinese che vanno per la maggiore? Forse FaceApp arriva dalla Cina?
Beh, WeChat sicuramente, sì. Che comunque per quanto utilizzato principalmente dalla comunità cinese, stiamo parlando comunque di un bel po' di persone in giro per il mondo. Le varie AliExpress, immagino, giochi vari. Un bel po' di giochi che arrivano dalla Cina.
Qual è il motivo dietro a questa minaccia trampiana indirizzata a TikTok, ma anche altre?
È lo stesso discorso del 5G alla fin della fiera, anzi è la stessa metà del discorso del 5G, ossia quello ossia la paura che i dati raccolti da queste app vengano utilizzati contro l'interesse pubblico o comunque contro gli stati occidentali che non sono la Cina praticamente. Ed è molto, secondo me, molto chiaro da un articolo che era uscito, non mi ricordo se era sul New York Times, vediamo se lo trovo, quello della, cioè una ragazza che in California ha provato a fare causa a TikTok proprio per la fuoriuscita, per il fatto che faccia fuoriuscire dei dati, eccolo qua, che faccia fuoriuscire dei dati al di fuori degli Stati Uniti. È un articolo di Reuters in cui appunto una ragazza di un college, di una università californiana, ha fatto partire una class action contro TikTok per questi motivi qui, perché raccoglie dati.
Sì, credo ci sia molto anche l'identificazione del nemico, no? Quindi il dover polarizzare un po' l'attenzione sul nemico Cina in questo momento, che comunque deve essere molto ben evidenziato come punto di riferimento negativo. Sicuramente la parte tecnologica rispetto anche al braccio di ferro deve passare ovviamente alle grandi società che sono attive in altri paesi e che possono avere in qualche modo anche un controllo soft di alcuni tipi di idee, opinioni e comunque visibilità rispetto anche a quella che sarà in un modo o nell'altro la politica americana e a quel target a cui va a rivolgersi, quindi probabilmente anche la presa di posizione.
Il movente quindi è più di opportunità politica o strategico?
Ma io vedo entrambi, l'opportunità politica molto forte, perché se tu contestualizzi un po' le prese di posizione di Trump verso la Cina nel corso degli ultimi mesi, il tema TikTok e società parallele è un po' uno dei temi, no? Il tema dell'OMS, il tema degli accordi commerciali, ce ne sono. Ce ne
esatto,
sono
del tanti, WTO quindi. Prima, in realtà stiamo parlando dalla campagna elettorale di Trump.
Sì, anche perché è poco sostenibile questa posizione americana. Io capisco che Cina male e Stati Uniti bene, ma nel momento in cui il 99% delle applicazioni che girano sui nostri telefonini inviano una marea di dati ai servizi, ai server di Facebook, di Google per raccolta dati, tracciamento e capitalismo di sorveglianza in genere.
E poi li girano al Pentagono.
Come dici?
E poi le girano al Pentagono.
Eventualmente poi le girano al Pentagono, certamente. Alzare il ditino e dire sì, ma non è giusto che queste applicazioni mandino, tra virgolette, i dati in Cina, mi sembra abbastanza...
Sì,
eh beh, un po' predestuoso, discorso sul soft power, no? Che sta questa battaglia in corso, per cui poi una tecnologia strategica come quella che è legata a internet e ai social media è abbastanza naturale. Sarebbe interessante se fosse un discorso strategico. Secondo me, nell'attuale amministrazione americana, parere completamente personale, è sostanzialmente di opportunità commerciale e politica.
Ok.
Perché è una visione di lungo periodo.
Considera anche pressioni lobbistiche come quelle che può avere Facebook su questo tipo di operazioni, nel senso, anche questo aspetto io lo vedo abbastanza forte.
Sì, diciamo che
posizionamento.
Io lo guardo quasi alla rovescia, nel senso che queste sono aziende che in qualche maniera incarnano la supremazia statunitense in questo determinato settore.
Esatto. Quindi c'è una doppia convenienza, no? Favorirle, esatto. Farle fiorire può far dire a Trump: vedete che sotto la mia cosa favoriamo il nostro capitale, nostra tecnologia. Certo,
Trump forse. Questo discorso lo sta facendo da sempre.
Poi bisogna sempre capire da dove viene l'ispirazione. Noi attribuiamo a Trump e ai presidenti singoli spesso movimenti, decisioni e cose
che sono,
quando poi
invece...
dietro ci sono ispirazioni. Sì, io vi consiglio un libro che si chiama Arsenals of Folly, che parla della lotta all'armamento nucleare negli anni '80, in cui c'erano i presidenti americani, Reagan in primis, che spingevano per la costruzione di armi andando in pubblico, no? Dichiarando dobbiamo costruire queste armi perché
lo scudo stellare.
Perché lo scudo stellare si è venuto poi un po' verso la fine, è stato quello che un po' ha dato lo scossone, ma l'idea era: l'Unione Sovietica ha centinaia e centinaia di missili intercontinentali con armamento nucleare che ci possono distruggere, per cui noi dobbiamo stanziare sempre di più soldi per il nostro... Alla fine dei conti i dati poi che sono venuti fuori era che in quel momento lì in cui Reagan andava di fronte alle telecamere a dire queste cose, gli Stati Uniti avevano tipo 800 missili intercontinentali e i russi ne avevano 7, una roba del genere, non so se c'erano 7.
Sì, sono scelte per promuovere certi settori industriali, chiaramente.
Per quello stesso parallelismo che facevo col 5G, alla fine di cose sostanziali, a parte la clipboard di cui abbiamo parlato 2 settimane fa, di cui comunque ci sono decine di applicazioni americane, tra cui la stessa del New York Times, LinkedIn e altre che sono state beccate a fare lo stesso, non ci sono comunque delle prove sostanziali che i dati finiscano in Cina e che vengano usati in un certo modo. È plausibile, certo che è plausibile, come è plausibile che stiano facendo le stesse cose dalla stessa parte dell'Atlantico.
Ma secondo voi i dati vengono per i cinesi saranno cinesi?
I dati vengono in italiano, proprio questi parlano italiano. I dati vanno in Cina, ma anche se non vanno in Cina, cioè... Sì. Dove vanno i dati è un concetto abbastanza vago, nel senso che se vanno
vengono usati?
Se vanno su un server gestito dall'azienda che produce TikTok su un'istanza di Amazon Cloud a Cincinnati, comunque frega un cacchio, l'importante è chi ha le chiavi di quel server e chi ci mette le mani, ed è ovvio che TikTok accumula i dati in maniera più o meno fraudolenta, io non lo so. Quello che sicuramente ha è che ci profila tutti con un unico, e quello è secondo me la parte geniale di TikTok, ha una fonte di input unica che è di una precisione terrificante. Quanti millisecondi tu resti su ogni video? Con questo meccanismo che sei tu a decidere cosa guardi e quanto velocemente, semplicemente con lo scroll, che non è continuo, ma scatta da un video all'altro. E ogni video è... ultra taggato pubblicamente, probabilmente ancora di più in maniera privata
internamente.
Cacchio, con quello sono in grado veramente. Se uno psicologo dovesse studiare un modo, un esperimento per riuscire ad applicare le etichette ai nostri cervelli, e dando un peso a ogni etichetta, credo che verrebbe fuori TikTok, no? Solerio dice no, 30% medicina, 20% digitale, 15% barca vela, 5% snowboard, 2%. È pazzesco come ti profila.
Il porno l'ha scordato, eh?
No, perché io c'ho il 200%, arrivo io.
Okay. Ha fatto in apurce. No, ma allora io credo che si parla di sicurezza, di questi casi si parla letteralmente di sicurezza nazionale, o almeno questo è il pretesto che usano, perché nel momento in cui tu apri TikTok da dentro il Pentagono, da dentro una base militare o anche da dentro Amazon, perché Amazon pare abbia proibito, poi dicono che la mail sia partita per errore, vabbè, di tenere TikTok installato, quindi possono geolocalizzarti e sapere chi sta lavorando alla prossima intelligenza artificiale di Amazon o del Pentagono e a che il computer di casa, quindi si sta parlando di, come dire, appunto di qualcosa, di discorsi un po' più ampi, però sostanziati dal nulla in questo momento.
Assolutamente.
TikTok.
TikTok
boom.
Vediamo una notizia carina. Digitalia, programmi per l'estate. Ci andiamo tutti in vacanza in Polinesia. Ciao ciao, chiudiamo baracche e burattini e ci rivediamo. No, e invece no, ma solo perché c'è il Covid, se no andremo tutti
lavora,
in Polinesia.
Si lavora.
E si fa l'MAA, Ask Me Anything, in salsa digitaliana. Il nostro Michele, che lavora per voi durante la settimana...
Se no dirò ad alta voce,
non
che
lo dice, cioè, quello arrestano quelli del suo datore di lavoro che non nominiamo,
che non è Digitalia.
Vabbè, ma il tuo datore di lavoro di notte, cioè ti possiede così interamente, che
vedi,
non
che occhiaia.
Cioè, io non capisco. Va bene, Michele ha messo su un bot, eh? Siamo arrivati ai chatbot a luglio 2020 su Digitalia.
Non ci siamo ancora, quello non è un chatbot, dai, è
sì,
un bot,
è un chatbot.
Vabbè, perché c'è dentro la chat.
Vabbè, insomma.
A cosa serve dentro la chat?
Serve per fregarvi i vostri dati. Quali dati? Serve per sapere, ecco, le vostre
ma
domande,
dateceli proprio,
i vostri dubbi, le vostre cose. Ci potete chiedere qualsiasi cosa. Noi faremo uno speciale, almeno uno speciale, quest'estate, con le domande degli ascoltatori su tutto quello che vi passa in testa. Vi mettiamo il link nella nota della puntata. C'è uno short link veloce, Michele, come si fa? t.co/
Digitalia FM bot,
tutto attaccato,
è quello che avevo linkato nel coso. E in ogni caso, vabbè, basta cercare nella ricerca di Telegram Digitalia bot, credo che ci trovate. Se no, appunto, basta seguire lo
shortcut t.me/digitaliafmbot.
t.me/digitaliafmbot, perfetto. Scrivete lì le vostre domande, potete mandare anche messaggi vocali. Potete registrare un vostro video e inviarlo come allegato.
Un TikTok.
Perché no? Perché poi lo sanno i cinesi, vi rispondono loro al posto di Digitalia.
No, i russi, siamo su Telegram, lo sanno i russi.
Ma TikTok.
Lo sanno i russi e i cinesi.
Che sotto sotto sono d'accordo. Insomma, canali aperti. Scrivete quello che volete, roba tecnica, roba come funziona Digitalia, come funziona l'AV, quello che volete, cosa fa di notte Michele invece che lavorare per noi o per Zegna, perché ha le occhiaie, quelle cose lì, le ricette preferite del professore, lo so, le alici, no, gli spaghetti con la colatura di alici, questa la so.
Questa mi piace. Io pensavo che saresti arrivato a dire quanto pesa il professore. Ecco,
potete
non lo
anche
riveleremo
chiedere
mai.
Quanto pesa il professore.
Ma io non ve lo dico. Mi spiace, questo devo smentirti in diretta.
Pesa e non pesa contemporaneamente.
In realtà,
però potete provare a indovinare.
Potete chiederci qualunque cosa, non è detto che noi vi dobbiamo rispondere.
Rispondiamo a nostro modo. La massa del professore varia, un numero variabile che va tra la massa di Planck e la massa di un buco nero. Gli estremi sono quelli,
almeno sì. Non ti dimenticare il numero di Avocado, perché a me piace molto d'estate l'Avocado.
L'Avocado, il famoso numero di Avocado.
Famoso numero di Avocado.
Va bene. AMA su Digitalia Bot, vi aspettiamo. Avete visto Microsoft che sta implementando per il suo Teams delle contromisure per la fatica da videoconferenza.
La Zoom fatigue.
Ok, la Zoom fatigue.
Esattamente. Io che sono utente Teams, ahimè, da 5 mesi, perché molte università italiane, compresa la mia, hanno adottato questo strumento, devo testimoniare che si stanno andando da fare come i pazzi ad aggiungere continuamente funzionalità nella maniera Microsoft. Tutto funziona una meraviglia, poi improvvisamente si blocca e se non spegni e riaccendi
Microsoft.
Dai.
Beh, no, io uso quasi
te l'aspetti,
anche
lo vuoi.
Te l'aspetti, no?
Anzi, devo dire
bene.
Che
perché Michele lo paga.
Noi abbiamo la versione esatto da azienda azienda capitalista.
Paghiamo anche noi.
E poi soprattutto Teams ha avuto il grande merito di far disinstallare tutti i computer della mia azienda Skype, che era il male peggiore.
Ma il Teams non è di fatto lo stesso codice con due loghi diversi?
Penso proprio di sì. È Skype Business. Teams. Tant'è vero che stanno dismettendo, no? Skype Business.
Sì. Però c'è l'auditorium adesso su Teams.
Ho visto. Non l'ho ancora sperimentato. Esiste?
È questo qui che vedi le persone. È una di queste, è una delle cose che dovrebbe servire a combattere quella che Max chiama la Zoom fatigue.
La Zoom fatigue.
Sì. Che. Boh.
Bella cagata.
Come la chiamiamo questa funzione?
Ragazzi, devono inventarsi qualcosa. Beh, però questa cosa della Zoom fatigue è vera. Il motivo chiaro e semplice non c'è. Probabilmente sono un milione di concause, e cercare di riavvicinare l'immagine della videoconferenza a quello che è in realtà una chiacchierata dal vivo, o in una classe, o in una sala di un meeting di un board, perché no, sono tentativi. Se funzioneranno non lo sappiamo. Certo, sembrano un po' goffi visti così.
Lo skeuomorfismo pensavo ce lo fossimo lasciati alle spalle un po' di anni fa.
Non lo sai che la nuova moda è il neomorfismo. Il neomorfismo è la
c'era
nuova.
Un bellissimo articolo la settimana scorsa.
Sì.
Ma era settimana scorsa, andato in prescrizione.
È già vecchio, vabbè.
Comunque mi ha colpito molto che Teams ha implementato l'alzata di mano per chiedere la parola. Molto bello.
Noi lo facevamo su Digitalia, su Hangout, ti ricordi?
Quando abbiamo cominciato a provare.
Esatto, che avevamo il plugin per l'alzata di mano, è durato tipo tre settimane.
Non ha mai funzionato, anche tu alzavi la mano, ma il tocco non la vedeva.
C'era
mai.
Lei che arrivava la mano tre minuti dopo.
Infatti diventava blu a un certo punto la manina sul plugin.
Ve le taglio quelle mani, ve le taglio. E sarà ripresa, chi lo sa. Intanto Google investe 900 milioni di dollari per accelerare la trasformazione digitale dell'Italia.
Se vogliono investire 900 milioni su digitale,
noi siamo pronti, basta che ce lo dicono.
Tra l'altro oggi invece Google ha annunciato hanno preso lo stesso comunicato stampa, hanno fatto replace Italia India
copia e incolla
annunciando una cosa molto simile. Allora quello dell'Italia, la notizia del 9 luglio con lo stesso Sundar Pichai che almeno era presente nel comunicato stampa in cui si diceva che appunto Google avrebbe investito nei prossimi anni 9 milioni, senza dire assolutamente in cosa. Come dire, spesso questi, soprattutto quando si devono, sono stupito infatti che sia solo 900 milioni, fai un miliardo, mettici sti 100 milioni in più e fai un miliardo. E spesso sono, come dire, non è che vengono versati allo Stato italiano, né tantomeno alle piccole e medie imprese italiane 900 milioni, vengono fatte attività che per un controvalore che forse è di circa 900 milioni di euro.
Tra cui il lancio di due Google Region che combutta con Team, che pure è molto interessante.
Google Region sono dei data center dove girano i cloud, dove è come fosse una region di Amazon. Non so, io
credo di sì. Sì, credo che sia questo.
Per cui mettono su due data center.
Mettono su i data center.
Di cloud.
Ma io ho visto su alcuni miei clienti invece gli investimenti che hanno fatto nelle ultime settimane in termini di offerta formativa, che probabilmente è uno dei modi più paraculi / intelligenti però di fare questi investimenti, perché poi oggettivamente ti porti a casa, devo dire, corsi veramente molto ben fatti in termini sia di funzionalità base, non solo su prodotti Google, ma in generale su temi digital in generale, e comunque su management non particolarmente formato, è una cosa
devo dire, molto apprezzata. E d'altra parte poi investimenti di co-marketing in comunicazione. Se tu presenti dei piani media ben fatti, loro chiaramente per stimolare l'investimento e portarsi a casa anche quel pezzetto di advertising che non prenderebbero, ti sostengono con un investimento al 50%. Quindi queste sono le due poi cose nel concreto che ho visto già realizzarsi con contatti diretti con aziende.
Attività formativa lo fanno tanti, no? Anche Samsung fa la stessa politica.
Sì, esatto, sono investimenti per il proprio business, cioè
certo.
Possiamo girare la frittata, ma è quello.
Però, Michele, è vero, però se tu sei completamente, come dire, arreso all'evidenza che quel paese non avrà sviluppo, che non avrà miglioramento, che non investi da un'altra parte, no? Cioè, alla fine dei conti Google ha una quantità di denaro enorme ma non illimitata, e comunque la investe dove pensa di avere un ritorno. Se tu pensi che l'economia italiana nei prossimi anni faccia meno 10%, meno 15%, perché quello che abbiamo speso per il Covid, perché la situazione politica ci farà dire di no a ogni tipo di prestito, perché questo, perché quello, e beh, non investi in Italia perché dici sì, il ritorno sull'investimento sarebbe minimo, o sbaglio?
Allora il discorso è, secondo me, un po' diverso, nel senso non stai investendo tanto sul fatto che l'economia italiana cresca nei prossimi anni. Oddio, con quello che faremo quest'anno si spera che almeno un minimo cresceremo.
Gli anni prossimi speriamo.
Stai investendo nella sostituzione di un'economia che è fortemente analogica, quella italiana oggi, con un'economia che prima o poi deve diventare sempre più digitale.
È un controargomento, cioè, quello del doc portava a dire che quindi c'è un po' di fiducia nell'Italia. Il tuo invece dice no, questi fanno proprio schifo, cerchiamo di trasformarli.
Che se ne approfittano, nel senso, ma cioè l'Italia prima o poi dovrà crescere dal punto di vista digitale. Sto digitalia sempre in bocca, dal punto di vista digitale. E vogliono semplicemente accelerare questo cambiamento perché sanno che a loro gli entra, perché ovviamente loro sono Google, quindi nel momento in cui ogni euro che verrà investito nel digitale in Italia nei prossimi anni, sanno che avranno comunque un certo tipo di ritorno su questo investimento.
Vabbè, ok. Quindi, beh, non vedo come una cosa escluda l'altra.
No, ma in fondo non le escludono comunque, sono compatibili le due visioni.
Dico sì, è opportunista.
Ci sono altri motivi per ben sperare. Dai, oggi voglio essere fiducioso e ottimista.
Ottimista?
Ve ne parliamo tra poco. Prima dobbiamo ringraziare i nostri produttori esecutivi. I produttori esecutivi di Emeriti Digitaliani siete tutti voi, Emeriti Digitaliani e produttori esecutivi, perché gli ascoltatori di Digitalia si dividono per gentleman agreement tra chi lo produce e la sua audience in due categorie. Gli utenti in trial gratuita, proprio come quelli del software, chi ascolta Digitalia per la prima volta, chi lo assaggia la prima, la seconda, la terza, va bene, ma poi se entra a far parte della, se Digitalia entra a far parte della vostra, come dire, della vostra alimentazione, del vostro rifornimento settimanale di intrattenimento e informazione, insomma, se rientra più o meno alla vostra routine, vi chiediamo di contribuire come hanno fatto per 10 anni gli ascoltatori, i produttori esecutivi prima di voi. Lo fate con PayPal, con Satispay, il Bitcoin, il bonifico bancario classico. Tutti i modi, sulla pagina di Digitalia c'è il tastino, e c'è il tastino anche sui migliori client per ascoltare i podcast. Quanto volete voi, ogni quanto volete voi, noi in cambio continuiamo a lavorare per voi. E in cambio vi ringraziamo anche, come fa adesso il nostro professor Massimo De Santo, il nostro professore di reti di calcolatori. Mica tutti ce l'hanno un professore di reti di calcolatori.
Vorrei ben vedere, cioè, caspita, siamo animali in via di estinzione. Dunque, eccoci qui per ringraziare i produttori della puntata 532. Vedo un proliferare dei nostri perpetual executive producer, che per questa puntata sono addirittura 3, essendo perpetui saranno sempre 3: Manuel Zavatta, Davide Tinti e Marco Pasqualotto, con donazioni singole da 1 euro. Donazione singola da 1 euro anche per Vincenzo Ingenito, donazioni da 3 euro sempre singole da Massimiliano Saggia e Pierluigi R.
Donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Alessandro Lazzarini, Alessio Conforto, Giuliano Arcinotti, Davide Capra, Renato Battistin, Raffaele Marco Della Monica, Luigi Ricco, Raffaele Viero, Marco Denadai, Christoph Sollami, Marco Barabino, Luca Ubiali, Diego Arati, Matteo Moras, Alessandro Morgantini e Antonio Taurisano.
Grazie.
Ancora donazioni singole, ordinate in ordine crescente, quella da 4 euro di Giuseppe Marmo e quelle da 5 euro sono di Davide Romboli e Massimiliano Casamento.
Grazie.
Donazioni
a tutti.
Ricorrenti da 5 euro al mese di Riccardo Nuti, Andrea Righetti, Ruben Livrieri, Andrea Lucetto e Marco Iannaccone. Donazione ricorrente da 8 euro al mese di Mirko Fornai e donazione ricorrente da 10 euro al mese di Paolo Tegoni, che inaugura la zona grandi produttori, che viene rapidamente conclusa da Giovanni P, che è anche il lead executive producer della puntata, con una donazione singola da 20 euro.
Grazie di cuore, grazie a tutti cari ascoltatori, mi raccomando, una mano sulla coscienza, l'altra sul portafoglio. Se ascoltate Digitalia regolarmente, vi chiediamo di contribuire quanto lo volete voi, ogni quanto lo volete voi, però mi raccomando, noi continuiamo a lavorare, a sforzarsi settimana dopo settimana per portarvi questo piccolo pezzetto di intrattenimento e informazione che veramente ci auguriamo che abbia un valore per voi e che gli riconosciate il giusto valore. Allora, si parlava di ripresa italiana, motivi di ottimismo, mi è piaciuta moltissimo questa lettera aperta pubblicata su Medium, si intitola proprio Recovery Italiano, recuperare la sovranità tecnologica guardando all'Europa e investendo sul futuro, scritto da Francesca Bria. Francesca Bria è una di quelle persone che, secondo me, come Piacentini, come per l'Europa è stata la Vestager, persone che arrivano fino alle stanze dei bottoni, in qualche modo, che hanno capacità decisionali che certo possono essere in ballo di questa o quella stagione politica, ma che hanno le competenze e la voglia per portare veramente avanti il nostro paese e affrontare le tematiche, le problematiche di oggi con una grossa attenzione al digitale, che poi è fondamentale oggi. Non puoi pensare di risolvere le problematiche di oggi e cogliere le occasioni di oggi senza metterci in mezzo il digitale. Credo che sia un il giorno d'oggi il digitale è la vita, punto.
Sì, allora sicuramente lei fa un ragionamento che riprende alcuni temi che nel corso degli ultimi anni sono stati molto dibattuti, no? Quindi il tema di rinfrescare, ammodernare la pubblica amministrazione rendendola smart, il tema infrastrutturale, il tema però non è tanto di interesse, secondo me, nel merito delle proposte che rientrano all'interno di un pacchetto assolutamente di buon senso e che sposo completamente, ma quanto dell'opportunità a livello di Europa di dare un senso a queste risposte sfruttando tecnologia europea, sfruttando un modo di poter porre rimedio ad alcuni dei deficit infrastrutturali, alcuni dei deficit dal punto di vista procedurale, cercando proprio di rimanere nell'ambito europeo, e questo tipo di sviluppo potrebbe portare a sua volta nuovo sviluppo proprio per il fatto che si andrebbe a creare un vortice positivo di investimenti all'interno dell'Unione. Questo credo che sia il passaggio più interessante, perché poi ovviamente in termini di commento quello che lei dice, ottenere una burocrazia più smart aiuta a risolvere sia l'accesso del pubblico ai servizi dello Stato, sia a rendere più vicino proprio l'utilizzo quotidiano di servizi, e quindi comunque a poter valorizzare anche il ritorno economico.
Certo, dimmi. È una cosa detta da tanti, per noi si prende la palla al balzo, però è proprio il modo, l'idea. Dice,
sì, certo,
cerchiamo
certo,
di rendere certo. Il pubblico sexy, il pubblico non nel senso degli ascoltatori di digitali, il pubblico nel senso il lavoro pubblico.
Che è molto sexy, però.
È assolutamente, è una delle cose più sexy che esistono
per
definizione. Però ecco, rendere il lavorare nel pubblico sexy, la funzione pubblica renderà sexy, fare come hanno fatto in altri stati europei, far arrivare una nuova generazione, ragazzi giovani, far venire voglia ai giovani di lavorare e ammodernare la pubblica amministrazione. Se mettiamo a rinnovare, diciamo che le anagrafe devono diventare digitali e lasciamo i processi decisionali su come implementare, come studiare, inventare l'anagrafe del 2020 a chi lavora da 40 anni nell'anagrafe, è ovvio che saprà tutto dell'anagrafe, ma difficilmente avrà quell'elasticità e quel pensiero agile per reinventare, perché oggi va reinventata, non bisogna cercare un modo digitale eccezionale per utilizzare la matita e la gomma, bisogna buttare via la matita e la gomma e reinventare. E questi secondo me sono punti di vista che persone come questa possono portare nel discorso pubblico, specialmente quando hanno un portafoglio bello capiente da spendere in investimenti in questo ambito.
Sì, che è esattamente il suo lavoro, perché lei è presidente dell'Italian Fund di Cassa Depositi e Prestiti.
Fondo Nazionale, quindi, Italiano per l'Innovazione. Sì.
Esatto, di Cassa Depositi e Prestiti, quindi è letteralmente il suo lavoro. Questo dovrebbe essere la pagina zero di un programma politico. Certo. E secondo me questo è il passo che secondo me mancava settimana scorsa, per quanto un documento completamente diverso, quello sulle strategie dell'intelligenza artificiale.
Vabbè, perché quello è incastonato, esatto, in maniera standard in all'interno diverso di certi processi vecchi.
Esattamente. Mentre invece questo è perfetto per essere proprio la prima pagina, perché anche la sanità,
un documento
di cui si parla adesso,
deve...
Esatto, molto, anche piuttosto concreto, con le giuste linee guida anche per come interfacciarsi con l'Europa. Il progetto Gaia X, di questo cloud, che in realtà, come dire, è un progetto già in fase di sviluppo, questo cloud europeo in cui le aziende possono partecipare e di cui possono usarne i prodotti. E ragazzi, cioè è lì che dobbiamo andare, e non tanto perché se no lo fanno i cinesi, ma soprattutto perché ci porterà a sviluppare la nostra società in quanto società europea, perché ci permette di acquisire capacità che, se le andiamo a comprare da fuori, dai cinesi o dagli americani, uno, ci costano di più, e due, non le acquisiamo in più tempo, non rendono alla stessa maniera.
Soprattutto tingono il nostro funzionamento sociale dei colori che sono propri delle economie e degli stati da cui derivano questi mezzi. Come i mezzi, è bestia. L'ultima parte è quella che mi piace di più, quella che parla della sfida democratica, no? Dice il problema dei social, di come questo si è di come i social in questo periodo di cancel culture, Black Lives Matter, eccetera, è diventato centrale nel funzionamento della società, i social. Dice: ci sono due soluzioni, no? La gente dice ha perso il senso di scopo nella società e viene utilizzata, viene manipolata dai meccanismi dei social in maniera evidente, lampante. Le distorsioni ce le abbiamo davanti a tutti. E dice: i due futuri scenari sono possibili. Uno è quello cinese, che lei chiama Big State, in cui lo Stato controlla tutto ed è in grado di gestire, ovviare i problemi in maniera ultradirigista. L'altra, certo, è quella di Big Tech, che è propria della Silicon Valley, che è quella che noi forse stiamo vivendo di più oggi, eccetera. Dice: non dobbiamo per forza finire da una delle due parti, ma possiamo costruire una terza via, che può essere Big Democracy, che può essere più propria dei nostri sentimenti, del nostro modo di vivere la democrazia, il discorso pubblico, la risoluzione come società di problematiche. È molto interessante, secondo me, molto difficile, perché da una parte c'è una potenza e dall'altra c'è una strapotenza, per cui noi, come piccolo...
Qual è la potenza, qual è la strapotenza nel 2020?
Beh, la potenza è la Cina, la strapotenza è Big,
sì,
Tech.
Secondo me
viceversa, chissà.
Sempre di meno.
Ecco, mi piace come idea, è chiara a me ha dato speranza.
È l'idea di digitale. Dieci anni fa, quando abbiamo cominciato in Italia, nessuno percepiva la possibilità di un cambiamento profondo come quello che è avvenuto.
Certo.
E invece noi abbiamo avuto, come dire, l'intuizione e il coraggio di dire: vabbè, siamo piccoli, però proviamoci.
Certo.
Mi piace il doc entusiasta stasera, dai, ragazzi. Era un po' che stava un po' che riflettiva.
Nonostante l'inizio della puntata,
che
è stato molto negativo, inizio puntata per la webcam che non funzionava.
Beh, era pretrasmissione.
Proprio questo, perché a volte, sai, è nelle difficoltà che viene fuori la
scorsa. Mamma mia, Max.
This man is a back of steel.
È il Tao. Dove c'è lo Ying ci deve essere un po' di Yang e viceversa. Certo. e viceversa. Va bene. Questo report, che siamo di fatto i primi nel mondo per, in senso buono, per costo di traffico mobile in tutto il mondo, è una roba bestiale. E
cioè a noi i giga costano poco.
A noi i giga costano poco, no? Cioè se tu vai a vedere questo articolo, lo trovi tutto abbastanza come te lo aspetti, no? Mette in ordine anche con una grafica il costo di un gigabyte di traffico mobile, di dati, e vedi che dalla parte sbagliata dei cattivi eccetera ci sono il Malawi, il Benin, il Chad e poi lo Yemen, il Botswana, e scendi il Turkmenistan eccetera, e poi c'è la Svizzera che costa già un fracco, ma sai, in Svizzera sono tutti ricchi, per cui chi se ne frega eccetera, e l'Italia è nei primi quattro, cioè meglio di noi c'è l'India, Israele, l'Ucraina, ci siamo noi, è una roba pazzesca. E
usiamoli sti giga, ci costano poco.
È quello che forse mi fa pensare, se noi abbiamo poco, così, se costa così poco comunicare in piattaforma mobile e abbiamo tutti questi problemi, boh, forse di questo 5G ne possiamo avere bisogno, sì o no, ma forse se ci concentriamo sulla diffusione capillare delle reti fisse, sia dal punto di vista del sociale, vedi smart working, vedi scuola da casa in epidemia, sia nel senso di funzionamento delle nostre aziende e competitività delle nostre aziende, forse a parità di investimenti ci abbiamo da guadagnarci di più.
Infatti forse non è detto che sia una cosa positiva il fatto che siamo da quel lato della classifica. La prima ragione è proprio questa che hai appena detto, ossia che negli ultimi anni sono fortemente cresciute le connessioni mobili, sicuramente anche per questo motivo, sicuramente anche come sostitutivi di connessioni fisse. Quante persone hanno la famosa saponetta a casa perché invece di avere una connessione fissa? E questo ci ha portato alla situazione che abbiamo visto poi all'inizio della pandemia, con la gente che doveva lavorare da casa e con la connessione mobile che non gli andava più bene.
È colpa di Zuckerberg, la seconda... di nuovo. È colpa di Zuckerberg. Gesù,
ricordami come.
Ti spiego io come.
Beh, sempre colpa di Zuckerberg. Però
per definizione, se no lui non direbbe sempre I'm sorry. Ecco, il motivo è che le connessioni mobile vanno bene per le cose superficiali, per pochi dati che arrivano veloci e consumi velocemente. Vanno bene per Facebook, vanno bene, vanno male per l'approfondimento, vanno male per la creazione dei contenuti, vanno male per la ricchezza dei contenuti. E questo è il mio pensiero. La parcellizzazione, io ce l'ho con Zuckerberg, lo sapete. Non per quello che per certi versi no, io sono d'accordo con lui che dovrebbe avere la mano leggera per quello che riguarda la censura. Per quello sono più Zuckerbergista di ognuno di voi, ma ce l'ho con lui perché è il simbolo di un modo di estrarre valore da una società facendo il male per quella società. È l'opposto di una B Corp Facebook, secondo me. Esattamente l'opposto.
Però allora sì, però io almeno quello che ho visto nel mio articello è che comunque non è solo per i social network che vengono sfruttate queste connessioni, ma spesso anche per il Netflix di turno, proprio perché costa talmente poco la connessione video italiana che va bene anche per, se ne può fare una scorpacciata anche per quello. E poi la seconda considerazione che faccio da quel grafico è che non c'è nessuna correlazione tranne forse nel caso di Israele, tra le nazioni più innovative e le nazioni con il costo del gigabyte più basso. Questo vuol dire che non è un fattore abilitante dell'innovazione.
Non lo è, certo, ma in realtà io adesso non serve a niente. L'ho girato in maniera farsesca per prendermela col Zuckerberg, ma fondamentalmente il problema è il solito, è il viticis conundrum, cioè la connessione mobile va bene per i dispositivi mobile e i dispositivi mobile vanno bene per consumare dati, vanno bene per leggere, per usufruire, per ascoltare musica, per guardare video su YouTube, ma per produrre non servono una mazza, servono a molto poco oggi. E reti mobile, dispositivi mobile, significa consumare, leggere, significa essere schiavi di YouTube, di Facebook, di Spotify, di Apple Music, di quello che vuoi, ma non vuol dire lavorare, non vuol dire produrre. Se noi vogliamo far funzionare la nostra economia e non quella di Amazon, di Apple, di Google, di Spotify, eccetera, dobbiamo investire questi soldi nello sviluppare le reti fisse, perché è lì che fai funzionare l'economia, quella vera. Poi sì, il 5G, ci avremo la Internet of Things, eccetera, sono 15 anni che ce la menano con sta Internet of Things, vedremo quanto valore verrà fuori da Internet of Things. Il mio avviso è quello che leggo da questo tipo di grafici, è che se vogliamo spingere l'economia dobbiamo lasciare e investire le società, quello che vogliono, nel 5G eccetera, ma come Stato mettergli i bastoni tra le ruote, anzi chiedergli: vuoi investire in Italia, vuoi la banda, vuoi per fare il 5G? Benissimo, prima mi porti la fibra nelle frazioni, nei comuni più piccoli, più cose, dove ci sono tre capre e due esseri umani, mi porti la fibra, poi ti permetto di installare un palo di rete mobile per il 5G. Così fai progredire il paese e tiri sull'economia.
Sì, poi i numeri di questa offerta non sono sostenibili, i bilanci delle telco non stanno in piedi, e quindi chiaramente, oltre al discorso che fa Franco, rende anche molto difficile l'investimento di aggiornamento anche rispetto a tutto il resto del parco servizi, quindi diventa ancora più bloccante, e questo è un po' figlio anche di una tendenza puramente italiana, ma anche di altri paesi europei, a rincorrere il piano ricaricabile, cosa che ha di molto ammazzato le prospettive di revenue.
Infatti l'Italia ha una delle penetrazioni più basse di abbonamenti rispetto all'open market, a livello di telefoni venduti e ovviamente anche a livello di SIM. Questo poi è dovuto anche a fattori ancora più profondi, tipo la penetrazione delle carte di credito o banalmente addirittura dei conti correnti. Anche lì non siamo dal lato giusto delle,
addirittura
dal lato giusto delle classifiche, sì. Però vabbè, sì, soprattutto delle carte di credito. Però c'è ancora tanta gente che tiene i soldi nel materasso, dovuto poi anche al nero. Però e lì poi si fa un discorso appunto sistemico, dove tutto è collegato, tutto
perché
è intrecciato.
Poi tutta la tassazione, tutto
certamente diventa un discorso più grosso di Digitalia, decisamente. Un altro tema che non manca quasi mai dalle nostre parti è l'intelligenza artificiale. Avete visto la IPO di Lemonade? Che numero che ha fatto Lemonade? Mette insieme, è la promessa, la giovane promessa in ambito assicurativo dell'intelligenza artificiale.
Aiuto.
E fa abbastanza paura, fa vedere un mondo particolare. Cioè, tu immaginati di avere un sistema data driven con una grossa componente di intelligenza artificiale, dove tu puoi contrarre un'assicurazione in pochi secondi per qualsiasi cosa. Cioè, tu stai per salire su un volo di EasyJet per andare a fare una trattativa o una vacanza, 10 minuti prima del volo ti viene lo sconfinfero, vai su lemonade.com e ti assicuri contro un possibile ritardo del tuo volo, non la cancellazione, il ritardo. Per ogni 10 minuti di ritardo del volo, oppure se ritarda più di 10 minuti, tu mi rifondi, e lui automaticamente ha un sistema che è in grado di calcolare il premio giusto e il pagamento giusto in caso di fallimento. Oppure tu gli chiedi, dici: se questo arriva in ritardo, mi fallisce una trattativa per 1 milione, io voglio un'assicurazione per 1 milione, e lui ti dice: te la do per $50, $100, $300. È quasi un allibratore, è quasi un bookmaker,
un gratta e vinci.
Sì, se vogliamo un gratta e vinci, però è un gratta e vinci su una necessità, no? Un'azienda che manda un manager a fare una trattativa ha bisogno che lui arrivi in orario, e nel momento in cui la compagnia aerea non può, per motivi strutturali, per cause di forza maggiore, per motivi meteorologici, che ne so, garantire al 100% che tu arrivi in orario, un mondo in cui c'è un'intelligenza artificiale, un sistema automatizzato, poi chiamiamo intelligenza artificiale, fa sempre paura, perché ci fa pensare Max a...
Guarda, non mi provocare, perché sta per citarti...
È da un po' che non lo dice,
però, sì, strano.
Però invece
a parte Skynet, poverella, che ormai ecco, è proprio la mamma dell'intelligenza artificiale. C'è un signore che si chiama Charles Stross, che ha scritto un libro di, tra l'altro è un grande informatico, ha scritto un libro di fantascienza intitolato Accelerando, in cui descrive la trasformazione completa del mondo, dell'universo, eccetera, eccetera, e tutto parte dai programmi predatori delle assicurazioni e delle intelligenze artificiali.
Esatto, perché per avere la famosa assicurazione del manager, quali sono le informazioni che tu devi dare al sito per farti calcolare l'assicurazione? E la seconda è quali...
Deve essere lei che li ha già tutti.
Che volo devi prendere, certo. Dove devi andare.
Certamente, è ovvio, basta. Però, ma è lui che ha già i voli, lui è già in grado di computare il rischio, perché sa quello che sono le probabilità. Sa che la tua compagnia con cui voli ha questa percentuale di ritardi, di successi, c'ha i dati del meteo, c'ha tutto quello che vuoi, ed è in grado di fornirti una, chiamiamola scommessa, se vogliamo parlare di gratta e vinci, che garantisca un margine di sicurezza all'assicurazione. È il meccanismo di assicurazione, alla fine dei conti, ragazzi, non è che sia più giusto o più sbagliato farlo guidare dall'intelligenza artificiale, però permette di dare lo stesso servizio,
alla micro cosa.
In una micro necessità che sì. Per il singolo può essere macro, mentre oggi io posso dare solo un servizio e dire va bene, il rischio che la gente si stampi in automobile, che faccia un danno, è X, per cui ti faccio pagare Y all'anno per rifonderti se tu stiri uno, e poi inizio a migliorare i dati e dirti sì, però guarda che se guidi in Alto Adige dove vanno tutti a 3 all'ora e ci sono 3 macchine ogni 10 km quadrati, ti faccio pagare di meno. Se vivi in una zona ad altissima concentrazione, ad altissimo rischio, ti faccio pagare un po' di più. Benissimo. E l'intelligenza artificiale ti porta a poter fare questo tipo di calcoli su situazioni di necessità molto più ristrette, molto più verticali e particolareggiate.
Però nel momento in cui devi fare l'assicurazione,
dati, certo.
Perché tu nel momento in cui devi fare l'assicurazione sulla macchina e la vuoi innestare in questo contesto di intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale deve ovviamente sapere ad esempio il tuo stile di guida,
sì, ma io
oppure deve sapere lo stile di guida di qualcuno, ma il concetto che di ha uno stile simile al suo.
Sì, ma il concetto di Lemonade non è quello di migliorare le assicurazioni che già ci sono. Questo lo sta già facendo Allianz e compagnia, e lo faranno sempre di più. Qui è l'idea proprio di andare verso, è il corrispettivo delle microtransazioni, no? È riuscire a dare un servizio che prima non c'era, ma che effettivamente è un servizio. Poi quello delle assicurazioni per automobile hanno una distorsione ulteriore, che è inevitabile, che è dovuta al fatto che devi renderle obbligatorie. Mentre qui si parla di assicurazioni assolutamente volontarie, quindi non c'è questa distorsione, no? Perché dici, ma io sono obbligato, però perché io sono napoletano e pago un fracco di assicurazione e mio cugino che è alto atesino paga la metà di me? Quelli può essere già considerata una distorsione. Nel momento in cui non è obbligatoria, dice va bene, tu decidi di volare con EasyJet che costa di meno, però c'è un rischio di ritardo maggiore, lui che vola con Lufthansa lo assicuro a meno perché io ho i dati statisticamente, eccetera. Però riesci a farlo su tanto, no? E riesci a farlo su prodotto, su quello che vuoi, no? Voglio l'assicurazione su sto cacchio di iPad, perché non mi basta l'assicurazione di 2 anni che mi dà il produttore dello Stato italiano. Dimmi Lemonade quanto costa estendere a 4 anni. Non voglio quella di Apple, che me la fa strapagare perché comunque ci deve straguadagnare, eccetera. Voglio un Apple Care gestita da Lemonade, che ha i dati per fare un margine, ma garantirmi una... secondo me è un passo avanti che ci permette di fare l'intelligenza artificiale in questo caso.
Vediamo se funziona.
Certamente se ha fatto più 140% nel momento dell'IPO, direi che c'è tanta...
gente che ci crede.
C'è fiducia.
Per gli azionisti, esatto, sicuramente.
C'è fiducia. Che non necessariamente c'è fiducia che funzionerà, c'è fiducia che tra qualche mese potranno rivendere con un guadagno. Che non sempre le due cose sono legate, certamente. Qui ho messo un commento all'articolo di Michele Stikatzen Sturtruppen
perché era tedesco e non si capiva di che parlava.
Esattamente. E ficcandolo dentro Google Translate mi ha detto: ma questo è già italiano. E io sono rimasto così, ho detto no, secondo me non è italiano. Michele, come fai a leggere sta roba? Sai il tedesco?
No, però devo aver trovato tipo un tweet italiano che però retweetava questo, e siccome è importante andare alle fonti,
alle fonti quelle vere, perché esatto, devi fare anche l'esegesi del linguaggio. Comunque esatto, evidentemente qualche applicazione COVID free.
Mm-hmm. Esatto, il punto è che l'Immuni tedesca ha raggiunto i 7 milioni di download.
Ah, ok.
Visto che ne abbiamo parlato per un bel po' di un po' di settimane, secondo me è giusto dare ogni tanto
7
qualche
milioni,
aggiornamento.
Siamo ancora al 10% della popolazione, giusto?
Siamo al 10% della popolazione, siamo probabilmente a qualcosa come il doppio dell'adozione italiana, per la quale non vengono dati oramai i numeri da un po'. Credo che l'ultimo numero fosse quasi 4 milioni, tra i 3 milioni e mezzo e i 4, non mi ricordo qual
che
era.
Che peraltro non è ancora operativa in tutta Italia, dalla settimana prossima che diventa operativa in tutto il territorio nazionale, se non sbaglio. O sbaglio.
No, la fase di test è finita.
No, è finita, allora mi ricordo male io. Ho letto oggi un articolo che forse era datato, che diceva questo lunedì parte la...
No, è vecchio.
Può darsi che abbia letto un articolo vecchio. Perché non parlava di Immuni, parlava di altre cose e poi citava anche Immuni. Era un articolo... Vabbè, lasciamo aperto. Ok. Grazie per il...
E quindi l'aggiornamento tedesco...
Per il crook articolo. Sono andati a gambe all'aria in questi giorni una marea di applicazioni...
Per colpa di Facebook.
Sempre colpa di Facebook. Qual è la colpa? Che peraltro reiterate, è la seconda volta in circa un mese.
Sono recidivi.
Il maledetto SDK di Facebook, che è uno di quegli SDK, l'altro è quello di Google Firebase, che ti permettono di fare una marea di cose, di aggiungere una marea di funzionalità alla tua applicazione. Quello di Facebook principalmente ti permette di integrare la tua app con tutto quello che gira attorno al Facebook, per cui ads, tracciabilità, la cosa più banale per cui ti può servire infilare quell'SDK nella tua applicazione è se fai la pubblicità della tua app su Facebook. Cioè tu fai la pubblicità di Customatic su Facebook e voglio sapere se la pubblicità funziona. Dice, ma sarebbe una cacchiata, basterebbe che la mia applicazione, che Facebook mi desse una URL che la mia applicazione chiama quando viene installata, chiamata da un certo tipo da un'installazione tramite web, un'installazione tramite una cosa. No, questo non è possibile, ma perché la tua applicazione dica a Facebook io sono stata installata, tu devi installare tutto l'SDK di Facebook.
Bellissimo.
Questo vuol dire generalmente triplicare la dimensione del tuo eseguibile, ma tanto i dati in Italia costano poco, chi se ne frega, l'abbiamo già detto. Ma questo vuol dire soprattutto che quando un aggiornamento del sistema operativo, generalmente questi SDK sono un po', rendono l'applicazione fragile. Perché? Perché devono estrarre più dati possibile da ste macchine, e per estrarre più dati possibile vanno molto al di fuori di quelle che sono le librerie classiche di Apple, o comunque le utilizzano in maniera non convenzionale per riuscire a tirare fuori. Maniera non convenzionale cosa vuol dire? Vuol dire fragile, non è la maniera canonica per cui sono state studiate. La minor release seguente del sistema operativo Apple cambia il funzionamento di una chiamata lasciandola compatibile con quelle che sono stati gli utilizzi pubblicati da Apple da sempre, ma Facebook non fa quell'utilizzo, ne fa un utilizzo un po' diverso, per cui che cosa succede? Crasha. Siccome generalmente questi SDK devono essere la prima cosa o una delle prime cose che vengono avviate dalla tua applicazione quando parte, il risultato è che tu apri l'applicazione e prima ancora di vedere la tua schermata, boom, si chiude. E quando succede per un'applicazioncina, un giochetto eccetera, dici vabbè, faccio altro. Ma quando sei, come diceva Felix Krause, dici sono in palestra e voglio ascoltarmi la mia playlist su Spotify che mi gasa durante l'allenamento e Spotify mi crasha per colpa dell'SDK di Facebook, mi gira le balle. Ma siamo arrivati a dei punti che i servizi di crash reporting vanno in tilt. L'altro ieri aprivi Firebase, che è il crash reporting di Google, per cui potete immaginare la capacità computazionale che abbia, e ti dice guarda che i tuoi dati che ricevi in questo momento sono fortemente ritardati perché in questo momento la tua app non ha questo problema, ma ci sono un miliardo di device in giro per il mondo che ci stanno sparando dati a raffica perché vanno tutti in crash per colpa dell'SDK Facebook. Di Facebook. E voilà.
E il cerchio si è chiuso.
È ora di finirla con queste cose.
O con Facebook.
Con Facebook. È ora di finirla con queste concentrazioni di potere, è ora di finirla con questi sotterfugi, cioè ti do una libreria per fare questo, ma tu devi installare tutto e soprattutto tutte le STK di tracciamento, codice fragile, megabyte su megabyte. Cioè, anche qui dovrebbero essere cose limitate in qualche modo, non so, dalla legge. Il mercato non è in grado di limitarle, con queste concentrazioni di potere, no. Con questi monopoli non è in grado di limitarle. Ci dovrebbe essere qualcosa che le limita.
Bene.
È mica facile.
Io credo che sia proprio quella terza via. Io credo che sia proprio quella terza via di cui parlava Francesca Bria. Quella terza via.
Creare concorrenza.
Creare concorrenza con qualche cosa che sia big democracy, cioè qualcosa che non sia, che faccia emergere i contenuti, che faccia emergere le tecnologie, che faccia emergere con un metro di merito che non è quello. Ads, data, money di big tech, che non deve essere quello di controllo, censura di big state cinese, ma deve essere quello di big democracy, cioè il motivo, la funzione di fitness che fa emergere, che fa vincere nella competizione, nella selezione, deve essere utilità per il cittadino, utilità per la democrazia, utilità per il funzionamento, per la vita della gente.
Ma come fai?
Può essere un sogno. Può essere un sogno, ma non è un sogno. Cosa vuol dire come fai? Se non c'è qualcuno che ci si mette e ci prova e ci si impegna, ci consegniamo o a big tech o a big data.
Una cosa è fare, è farle le cose, però una cosa è delegare a un apparato statale o sovrastatale come può essere l'Unione Europea, quella della scelta dei problemi, dei problemi e delle soluzioni a questi problemi che sono più meritevoli. E in quel caso, se non è big state, poco ci manca, perché poi in realtà una parte del successo della Cina è proprio dovuta a questa spinta dirigista che un governo autoritario, che fortunatamente noi non abbiamo, che però ha avuto negli ultimi anni nella scelta di quali società fare emergere.
E certo, però le fa emergere quelle che gli danno controllo. TikTok, ti do i miliardi, certo. Però mi raccomando, tutti i dati che catti agli americani, girameli a me e io ti do i soldi.
Certo, ma come fai a distinguere nella fase embrionale di un progetto, di un'azienda, quale sarà quella che ti porterà a una maggior...
E se non c'è bisogno di distinguerla nella fase embrionale.
Sociale.
Non c'è bisogno di farla distinguere nella fase embrionale, però con i finanziamenti e con le leggi tu puoi indirizzare il mercato verso delle forme più rispettose. Prima abbiamo accennato alle B Corp, l'altra settimana ne parlavo con un mio parente che è appassionato di queste cose, che lavora in PayPal, e mi faceva vedere come negli Stati Uniti già da parecchi anni, in Italia da pochi, c'è già una legislazione che regola le B Corp e possono essere uno dei movimenti che sono in grado di fare assumere un aspetto un po' più umano, un po' più di promotori del benessere e del buon funzionamento della società civile, invece che semplicemente profitto a tutti i costi come unico dio del capitalismo moderno. Perché no? È una proposta di una soluzione, piuttosto che dire vabbè, tanto non c'è speranza, arrendiamoci ai giganti del web. Beh, io preferisco che la speranza ci sia.
No, però una cosa è creare un futuro e creare sviluppo sviluppando le potenzialità e sviluppando la competizione, perché poi di quello stiamo parlando. Una cosa, ti ripeto, secondo me è dare una deriva dirigista all'Unione Europea.
No, certo,
perché come fai già soltanto spiegare cos'è il benessere della popolazione diventa estremamente complicato. Cosa vuol dire? Vuol dire che devi minimizzare
è complicato ma non è impossibile. È complicato ma non è impossibile, soprattutto è facile a posteriori in determinate situazioni vedere quello che è a detrimento della vita, della società civile, della popolazione, eccetera. Ed è evidente che molto di questo è anche nelle situazioni di monopoli o oligopoli, per cui ci può, credo che lo spazio di intervento ci sia. Il nichilismo e dire vabbè è così, piuttosto che diventare cinesi affidiamoci, andiamo a vivere tutti al Zuckerberg Hotel, forse cercare una strada nostra non è male, che poi è quello che ha ispirato sempre il lavoro della Vestager, il GDPR, per quanto poi possa assumere delle storture eccetera, ma oggi l'Europa è vista un po' come il faro della difesa dei diritti umani della società nei confronti di queste due posizioni invece completamente opposte, cinesi e americane.
No, ma ti ripeto, va benissimo.
Difficile,
sono
non c'è
gli
dubbio.
Strumenti.
Difficile, non c'è
attenzione
dubbio.
Agli strumenti.
Certo. Difficile, non c'è dubbio. Va bene. Lo spot di Boston Dynamics con i robottini che ballano, l'hai messo tu Michele quello?
L'ho messo io.
Mamma mia.
Ma quei robot vuoto. Che sculettano.
Che dai.
Però no, ripeto, non so se avete notato la sculettatura dei canidi della Boston Dynamics. Com'è che si chiama quel modello che mi dimentico?
Lo spot.
No, veramente, veramente agghiacciante. Poi va bene che sono giapponesi, quindi come dire, la sensibilità. Poi vabbè, immagino che più o meno tutti gli ascoltatori nel frattempo avranno visto questo video, stadio vuoto e con queste righe di... È l'Asimo quello dietro, comunque uno di quei robot che si...
Non è l'Asimo,
sempre...
ma sì, non è l'Asimo, no.
Ok, quello... vabbè, è sempre della Boston Dynamics.
Pepper.
Okay.
Non è di Boston Dynamics, ma è di SoftBank. Quindi
che fanno
giapponese,
questa coreografia.
SoftBank è giapponese.
Giapponese, sì.
E fanno questa splendida coreografia che è veramente qualcosa di agghiacciante, almeno per i nostri standard. Per gli standard giapponesi.
A me hanno ricordato tantissimo i Cybermen del Doctor Who.
Non l'ho visto.
Non ho visto lo spot, quindi... Non posso dare un parere.
Veramente, veramente paura. Va bene, direi che oggi ne abbiamo chiacchierato a lungo.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Spazio ai gingilli del giorno. I regali dei digitaliani per i digitaliani. Le voci digitali a fine trasmissione selezionano per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia colpito la curiosità, stravolto la resistenza, qualsiasi sfumatura nel mezzo. L'importante è che abbiano attinenza digitaliana. Vediamo un momentino. Dai, Michele, cominci tu.
Allora, torniamo sulla stregua delle estensioni molto verticali per Firefox. Vim Vixen è un'estensione che in pratica trasforma Firefox in Vim, con tutte gli shortcut a cui molti sono estremamente abituati, e permette di controllare quasi interamente, non è perfetto ma comunque una buona approssimazione, Firefox esclusivamente con la tastiera. Quindi se avete magari la vostra tastiera, magari quelle meccaniche che fanno quel bel rumorino, e avete voglia di abbandonare il mouse, potete provare questo Vim Vixen. È su GitHub ovviamente nello store di Firefox, e provarlo. È talmente personalizzabile che ci sono le estensioni delle estensioni, quindi ha la stessa estensione, ha anche le sue estensioni nel momento in cui volete aggiungere nuove funzioni. È proprio una cosa estremamente neanche di geek, proprio da nerd.
Proprio una roba.
Dateci un'occhiata.
Michele è pericoloso con questi gingilli. Se finite nel buco del coniglio, proprio come si suol dire. Giulio, prego.
Ma allora, la mia è un'applicazione, si chiama Mimo. Mimo è un'app che serve per fare dei percorsi per imparare a programmare. È fatta molto molto bene, è divisa in classi, c'è la classe HTML, la classe JavaScript, la classe Python, graficamente anche curatissima, ma soprattutto ha un percorso, una learning curve veramente ben fatta, che ti permette di avvicinarti, anche se sei assolutamente un neofita, a concetti alla fine del percorso anche piuttosto complessi. Hai due livelli, livello principiante e livello intermedio, e hai una prima settimana gratuita per capire se i contenuti funzionano, e poi c'è un abbonamento che costa credo $59 in un anno o $9 al mese, che ti permette proprio invece di accedere a tutti i corsi. Mimo su iOS funziona benissimo e impari tante cose.
Grazie Giulio. Max, tocca a te.
Eccomi. ci avviciniamo alla pausa estiva, anche se quest'anno sarà una pausa un po' strana, quindi qualche lettura un po' più di carattere generale. Io mi è piaciuto molto questo libro che raccoglie queste, credo, 50 interviste, intitolato Interviste del Secolo Breve. Il Secolo Breve, come molti di voi sapranno, è il Novecento, che è stato considerato un secolo che è durato soltanto dalla fine della Prima Guerra Mondiale praticamente al crollo del muro di Berlino, no? È una interpretazione storica molto interessante. E in questa raccolta di interviste c'è l'aggancio digitaliano. Io mi sono un po' disperato a dire: mannaggia, me lo posso proporre, anche se non è proprio digitale in senso stretto, che c'è un'intervista sulla Wikileaks cinese. Quindi in qualche maniera c'è un richiamo a questo fenomeno, no? Wikileaks, come sappiamo, anche connotato poi molto della trasformazione delle discussioni su internet di questi ultimi anni. Comunque il libro è veramente bello, una raccolta di 50 interviste, la prima è a Peter Gabriel, il folletto del rock, e in mezzo ce ne sono veramente di simpatiche, di interessanti, e una bella lettura per i nostri ascoltatori durante questo periodo un po' più caldo.
Fantastico, per cui siamo partiti con il Banhammer e abbiamo finito con lo Sledgehammer. E l'ultimo gigillo di oggi, un gigillo più giocoso, Double Fine Games, che è una... produttore di videogiochi che ha rimasterizzato dei giochi molto famosi del passato, parliamo di videogiochi, propone gratuitamente questa settimana sul Mac App Store, quindi solo per Mac, un trittico di imperdibili che sono Day of the Tentacle, Grim Fandango e Full Throttle. Sono tre avventure grafiche, sono una più bella dell'altra, sono gratis. Avete un Mac? Andatele a scaricare.
Corriamo.
E dopo i gingilli del giorno, i saluti finali, vi ricordiamo poco o niente, le solite cose: portate i vostri amici, fate bella figura su audio, su video, fateci cercare su YouTube,
su Telegram,
mi raccomando, aspettiamo le vostre domande per l'MIA estivo di Digitalia, t.me/digitaliafmbot. Vedi, oramai me lo ricordo a memoria, non è così difficile. Se me lo ricordo io, che oramai il cervello in fumo dalle 500 rotte puntate gestite di Digitalia, potete ricordarlo anche voi: t.me/digitaliafmbot. Direi che per questa puntata è tutto. Dalle Mi Studio di Liguria 1 di Sanremo un saluto da Franco Soleri,
dallo studio cittadino di Avellino un abbraccio da Massimo De Santo,
dallo studio di Milano
questa era l'Enterprise,
mi è partita la sirena dell'Enterprise
oggi, la superficie
a chi non succede, sì.
Comunque dicevo che dallo studio di Milano un ciao da Michele Di Maio
e un saluto anche da Roma da Giulio Cupini.
Ci sentiamo la settimana prossima con altri refusi, altre sigle, altri jingle che partono a cacchio, ma soprattutto con una nuova puntata di Digitalia.